Poi vennero i talmudisti, punto. Chi sono i talmudisti? Cos'è il Talmud? È il commento della Torah. Sono gli esegeti, i commentatori della Torah. E la loro parola diviene allora la tradizione orale. Non si tocca il testo. Però il testo va affiancato continuamente dalle interpretazioni. Allora, dei maestri, dei rabbì discutono incessantemente del senso del testo, di questa o di quella storia, di questa o di quella parola, di questa o di quella lettera della Torah, appunto, no? E tutto questo comincia a essere messo per scritto a partire dal secondo secolo avanti Cristo. Prima di essere fissato definitivamente, 4 secoli dopo, quindi 2 secoli dopo l'era cristiana. Questo testo si chiama la Mishnah, no? A sua volta la Mishnah, appunto tutto questo commento di 4 secoli che vi è messo per scritto, viene letta e commentata. E tutto il lavoro di commento, di ripresa della Mishnah, che dura fino al V secolo, si chiama Gemara. Mishnah e Gemara, quindi i commentari della Torah, dei 5 libri, che durano appunto 4 più 3, 7 secoli, costituiscono il Talmud, che è la legge orale giudaica. Poi nel Talmud, vabbè, questo ci interessa meno, i commenti, le spiegazioni che riguardano i racconti della Torah sono i Midrashim, plurale di Midrash, appunto, no? Sono storie interpretate. La parola Midrash significa appunto interpretazione. Quindi tutti i discorsi moderni sull'ermeneutica sono costitutivi della fede giudaica, la natura ermeneutica della Bibbia. Contrario del fondamentalismo. Quindi la biblioteca giudaica fondamentale, cioè i libri della rivelazione, questa biblioteca è formata anzitutto dalla Torah, cioè dai 5 libri di Mosè, nella struttura precisa che essi hanno ricevuto dopo il ritorno di Babilonia, e dai libri del Talmud, che sono i commentari della Torah, e che sono stati redatti durante i primi secoli della nostra era. Cioè c'è questo legame necessario tra la legge scritta e la legge orale, o la legge dell'interpretazione. Lo capite subito da queste primissime informazioni, sono pure informazioni, no? Come è molto diversa l'idea che noi abbiamo di Bibbia, no? Cioè, ascoltare il nostro amico sembra che nella Bibbia giudaica conti solo i primi 5 libri e tutto il resto, i libri storici, profetici, sapienziali, apocalittici, no? Sapete, conoscete perché ne abbiamo parlato, comunque in qualsiasi Bibbia, anche la nostra Bibbia normale di Gerusalemme che usiamo, c'è il canone ebraico, divisione della Bibbia ebraica, no? La Bibbia ebraica è composta di 3 elementi. La legge, i profeti e i cosiddetti scritti. La legge, che è appunto la Torah, il Pentateuco, poi i profeti, che sono i libri storici e i profeti, e poi gli scritti, che sono le preghiere sapienziali, apocalittici, eccetera. Ma appunto la Bibbia ebraica si chiama Tanakh, che è composta dalle 3 iniziali, Torah, i 5 libri di Mosè, e le altre 2 parole, Nevim, i profeti, e Ketuvim, gli agiografi o gli scritti. Ecco, il Talmud si interessa pochissimo di tutto il resto. Il Talmud si interessa soprattutto e anzitutto ai libri di Mosè, che contengono i racconti, i miti, i riti e i racconti fondatori del popolo. Gli altri libri della Bibbia sono certo conosciuti, però sono molto poco commentati e i giudei medi conoscono poco di essi. Fanno parte anch'essi della rivelazione, ma sono poco lavorati, diremmo, fanno parte poco della coscienza della fede giudaica. Oggi, con la rinascita dello Stato di Israele, la coscienza storica dei lettori della Bibbia è più attenta anche a queste dimensioni letterarie, storiche del resto. Quindi il giudaismo, quello che noi chiamiamo il giudaismo, di cui noi abbiamo visto il giudaismo antico sorgere nel ritorno del post-esilio, ne abbiamo elaborato le categorie, se ricordate, no? Ciò che noi chiamiamo giudaismo è in realtà, dice il nostro amico, è nato dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia e si è costituito durante i primi secoli della nostra era, all'epoca in cui si è elaborato il Talmud. Quindi quando si parla di giudaismo, si parla dell'era post-esilica nella quale gli scribi, a partire da Esdra, hanno messo per scritto il Pentateuco e questi 6-7 secoli di commenti del Talmud. Questo è il blocco del giudaismo. Per questo lo si chiama giudaismo talmudico o rabbinico, no? Che è legato evidentemente al libro della rivelazione, alla Bibbia, alla Torah, ma attraverso l'interpretazione da parte dei maestri del Talmud. La conseguenza è che, come succede a noi, si può leggere e conoscere molto bene la Bibbia e molto poco il giudaismo, no? Come succede a noi, non sappiamo niente del giudaismo. Cioè non sappiamo niente di tutta la tradizione talmudica che rilegge la Torah, appunto, il Pentateuco. Allora, date queste due o tre informazioni, che idea di Dio esce dalla Bibbia per questo teologo rabbino, dalla Torah scritta e orale, visto che noi stiamo cercando di percorrere l'idea di Dio? Ovviamente lo anticipiamo noi, è la fede nel Dio unico, no? La rivelazione è quella in un Dio unico, anche se noi, seguendo la storia di questa idea, abbiamo visto che non tutto è andato liscio. In effetti la Bibbia parla di un Dio unico. All'epoca in cui Abramo, Isacco, Giacobbe e poi Mosè hanno avuto questa rivelazione, essa dovette apparire come un'invenzione rivoluzionaria, e noi un po' l'abbiamo visto, che andava contro tante credenze, idee e pratiche. Di questo Dio si può dire un certo numero di cose, mica tante però, vedrete che non parla tanto di Dio il nostro amico, cioè parla molto ma non nella nostra maniera, non ha la pretesa di dire chi è Dio. Dice di questo Dio dello yavismo, di cui noi abbiamo cercato di indagare la storia. Dice, certo, la Bibbia ci fa sapere alcune cose, come egli si è rivelato a Mosè un roveto che bruciava ma non si consumava, come egli si è rivelato al popolo degli ebrei alla montagna del Sinai, come egli ha trattato gli ebrei nel deserto in cammino verso la terra promessa e poi gli israeliti al tempo dei re e al momento dell'esilio e dopo l'esilio. Si capisce quindi, che questa rivelazione non è avvenuta pacificamente in un solo giorno, che il popolo è stato messo alla prova, che egli talvolta ha sbagliato, ha recalcitrato, si è mostrato infedele, è tornato agli idoli. In questo senso si può dire che il monoteismo, il Dio unico, non è stata una cosa ovvia per l'antico popolo ebreo. Ma vedremo, il monoteismo per un giudeo non fa problema, no? L'unicità di Dio. Ma se volevo dire francamente, dice il nostro amico, il giudaismo si interessa meno a Dio che al testo che ne parla. Per i maestri del Talmud, e dunque per noi giudei, la rivelazione della Bibbia è anzitutto rivelazione di un testo, la Torah, dove i giudei imparano come vivere, scoprono come vivere. Il Dio della Bibbia è un Dio per l'uomo, è un Dio che parla, appunto. la modernità anche di queste posizioni. La rivelazione secondo i maestri del Talmud mette in avanti delle leggi, dei valori, dei comportamenti che riguardano anzitutto gli uomini. Ciò che si chiama, con una parola un po' dotta, l'etica. Cioè ciò che bisogna fare per vivere in maniera giusta e felice. Dio non si è rivelato per se stesso, ma per gli uomini. La questione del Dio unico non interessa tanto i giudei. Egli è unico nel senso che per loro non ce n'è un altro. Ecco il senso del monoteismo. Ma la parola rivelazione di Dio, cosa significa per voi appunto questa parola rivelazione di Dio? La risposta più semplice sarebbe di dire che Dio ci parla. È una parola divina che si rivolge a noi, una parola per noi. Questa parola non parla di Dio in se stesso, non dice chi Egli è. Essa invece ci dice ciò che Egli dice agli uomini e ciò che fa con gli uomini. Per esempio, comanda ad Abramo di partire dal suo paese per andare nel paese che gli mostrerà. In altre parole, la prima rivelazione è una parola che fa uscire, di sradicamento, di cercare, capito? Cioè non è che dice, traduco, non è che dice a dire adesso vengo a dirti chi è Dio, in modo che tu sei lì impacchettato, paralizzato, finita, ti ho detto chi sono, tu sei inchiodato. No, Dio viene a dirmi, dai, cerca, cerca. E poi quando al Sinai, perché appunto qui con Abramo Dio si rivolge da individuo a individuo, nel testo dell'Esodo che descrive l'incontro eccezionale di Dio con il suo popolo, si coglie bene che Dio è solo una voce. Non è Dio, è la sua voce, no? Egli si rivolge al popolo dall'alto della montagna per la mediazione di Mosè. E il racconto, dice, è sorprendente perché parla di una visione delle voci. Vedere le voci, no? E tutto il popolo, dice il testo, vide le voci. I commentatori del Talmud dicono che appunto si tratta della visione del testo inciso sulle tavole. Dio in se stesso resta nascosto, invisibile, ma prende corpo in una voce e si imprime la sua parola, appunto. Si imprime visibilmente su tavole di pietra, le tavole della legge. Tradotto, fuori dal mito, la rivelazione del Sinai è la rivelazione di un testo. Questa è la rivoluzione portata dalla Bibbia, che Dio è diventato un testo. Lo dirà dopo. Come per noi Dio è diventato un corpo, per il giudeo Dio è diventato un testo. Si è incarnato, si è limitato, si è offerto da prendere, da incontrare, appunto, no? Il testo della Torah, che si tratta di comprendere in tutte le sue dimensioni. Il Santo Dio, benedetto sia, il Santo e la sua Torah fanno tutt'uno. Dio è un testo. In maniera sorprendente. Tutto avviene come se l'infinito, Dio appunto, passasse nel nostro mondo finito e divenisse così lui stesso qualcosa di limitato, di finito, un testo, un libro. Ma questa limitazione di Dio fa problema. I talmudisti, appunto, hanno visto il rischio. Qual è il rischio? L'idolatria del testo, appunto, no? Proprio loro. Il rischio di trasformare Dio in un oggetto di questo mondo, in un idolo. di idolatrare un testo, appunto. Rendere divino o adorare come Dio qualcosa di questo mondo è idolatrarlo. Nel caso della Torah sarebbe l'idolatria del libro o della legge. Il problema, quindi, è, non so se è giusto tradurre così, è di rendere questo testo infinito, non chiuso, dargli un senso infinito, appunto. È ciò che i talmudisti sono riusciti a fare, di rispettare Dio, di ascoltare Dio in quel testo. Nel Talmud, infatti, non si tratta di comprendere sempre meglio il senso unico, lo vedremo, no? Che si pensa che il testo racchiuda, perché sarebbe una maniera di appropriarsi di Dio, no? Di imprigionare l'infinito. Si tratta di interpretare il testo in maniera che la parola che esso contiene, che è unica, che è dell'unico, appunto, sia compresa in tutti i sensi possibili. E quindi il Talmud è esattamente questo. Consiste in questa parola plurale legata alla pluralità delle interpretazioni. Ne parlavamo già l'altra volta. Come se Dio potesse dirsi a noi soltanto se tutti parliamo, capito? Se tutti lo cerchiamo, lui può dirsi. Se tu lo cerchi, lui può dirsi. Lo devi dire te chi è Dio. Come fa lui a dirlo? Deve essere detto, no? Beh, noi pensiamo a Gesù, ovviamente, a me io continuo a pensare, no? La logica dell'incarnazione è questa, il dirsi umano di Dio. Che se poi la nostra pretesa è che appunto l'interpretazione di Gesù è unica per tutti, nel senso, però noi sappiamo che la fede in Gesù non può essere data se non in quanto apre la verità di tutti, e quindi senza che tutti gli uomini abbiano in qualche maniera riflesso la loro ricerca in quella di Cristo, non si può neanche dire chi è Gesù Cristo, no? Il rapporto tra singolarità e universalità è l'identità di Gesù, che è anche l'apertura della storia che Gesù fa, no? Non è... In questo senso non potremo neanche sapere chi è Gesù finché non è finita la storia degli uomini. Allora, il problema di evitare l'idolatria del testo, appunto, è quello di rendere questo testo infinito, e l'operazione viene fatta aprendo in maniera indefinita le interpretazioni. Di un testo si può dire una cosa, ma anche un'altra, e un'altra ancora, senza che l'interpretazione non si fermi mai. C'è sempre un commentario su un commentario all'infinito. Il Talmud non dice il senso della Torah, ma apre, al contrario, incessantemente la Torah a nuovi sensi, appunto. E per comprendere questo basta guardare ciò che avviene ancora oggi in una scuola o casa di studio, Beit Midrash. Disordine, cicaleccio, parlano insieme in tanti, no? Gesticolazione veemente, andirivieni. È il contrario della quiete monastica, il silenzio, appunto, no? La concentrazione del singolo. Sui tavoli spesso male allineati si confondono i libri della Torah, del Talmud, di Maimonide, che è un famoso filosofo medievale, commentatore giudeo medievale, del codice della legge giudaica, di libri impilati uno sull'altro, di studenti magari uno di fronte all'altro, seduti in piedi, in ginocchio, su una sedia, tutti ripiegati sul testo, che leggono ad alta voce, che si muovono avanti e indietro, da sinistra a destra, avanti e indietro, e sottolineano la lettura con gesti, battono sui libri, sui tavoli, sfogliano le pagine dei commentari, interrogano quelli di fronte che sta leggendo un altro testo, no? Nell'interpretazione raramente essi sono d'accordo sul passaggio studiato e vanno a consultare il maestro, il quale spiega, prende posizioni sulle tesi degli uni e degli altri, calma per un momento la guerra delle interpretazioni. E però poi le fa riprendere, e le allarga magari, le ribotta. Non le ferma, appunto, no? Le placa, perché in qualche maniera c'è un'eccitazione dell'interpretazione, no? Non è raro vedere più in là uno studente addormentato, le braccia incrociate su un testo del Talmud, e accanto a lui un altro che beve il caffè, fuma una sigaretta, l'aria meditativa e concentrata. Questa effervescenza è permanente, di giorno come di notte, c'è il brusio interrotto dallo studio. Bisogna vegliare, bisogna tenere desta la parola di Dio, capito, no? Di giorno e di notte. Come conciliare questo disordine, questa rimessa in discussione permanente con l'idea del Dio unico, no? Ricordate l'altro libro che vi presentavo, Leggere a scoppio, a raggiera, o secla, a schegge. No? E questa eccitazione interpretativa, queste interpretazioni di interpretazioni mai finite, no? traduce in profondità la spiritualità e la mistica giudaica. Quindi il pensiero giudaico e dei rapporti del Pio Giudeo con Dio, no? Perché traduce esattamente il suo rifiuto dell'idolatria, cioè di tutto ciò che vorrebbe fissare una volta per tutte il senso dato al Dio unico. Quindi qui si capisce bene questo legame necessario tra legge scritta e legge orale, cioè legge dell'interpretazione. La tradizione musulmana ha parlato talvolta a proposito dei giudei, anche dei cristiani, dei popoli del libro, ma giustamente questa espressione è stata contestata, no? Il popolo giudeo, dice Abekassi, un'autorità, un grande giudeo, pensatore contemporaneo, Armand Abekassi, il popolo giudeo non è il popolo del libro, ma il popolo dell'interpretazione del libro. La lettura è l'attività essenziale del giudeo. Questa vocazione alla lettura e all'interpretazione, no? Si direbbe nei nostri termini, questo è un parigino, appunto, avete visto l'altra volta, vi citavo la sua capacità di raccordare a Ricoeur, alla fenomenologia, comunque all'ermeneutica, no? Questi discorsi, alla psicanalisi, appunto. Questa vocazione ermeneutica è una maniera di essere responsabili per Dio, del fatto che Dio resti vivo. Bisogna interpretare per far parlare Dio. Dunque Dio dipende dall'interpretazione che gli uomini ne fanno, sì? Dio esisterà come Dio, come essere infinito, solo se gli uomini ne faranno un essere vivente attraverso l'interpretazione, non un idolo fisso. Dice un passo del Talmud, parole degli uni e degli altri, parole del Dio vivente. Dio è vivo quando parlano gli uni e gli altri. Quando ci sono le parole degli uni e degli altri, allora le parole di Dio sono le parole di un Dio vivo. Al contrario, se si resta alla parola unica, se si cade nella trappola che consiste nel dire noi pensiamo che Dio è così e questo, noi diciamo che Dio è così e questo, si crea un'ideologia di Dio, una teologia che enuncia la verità di ciò che bisogna pensare e dire su Dio. Ma chiuderlo in un pensiero unico, in una comprensione unica, è come ucciderlo o lasciarlo morire, appunto. La vocazione del Talmud è quella di far scoppiare la parola unica della rivelazione biblica per conservare a Dio il suo statuto di infinito. Ma allora questa esplosione del senso, questa molteplicità dei sensi della Torah, è indifferente rispetto al fatto che ci sia un Dio o più dei. Per un giudeo, dotto o non dotto, la questione dell'unicità di Dio non fa problema, Dio è unico. Questa è la radicale professione di fede di ogni giudeo. Non è il problema o l'opposizione tra un Dio e più dei che interessa, ma è il problema tra Dio e cosa può diventare Dio per mancanza di vigilanza, per mancanza di generosità dell'uomo, cioè che può diventare un idolo. La differenza è tra Dio e l'idolo, questa è radicale. No. Per questo insisto tanto sulla lettura giudaica della Torah, che è, continua a dire il nostro amico, Dio iscritto in queste lettere e in queste parole. Il Talmud non è un'interpretazione della Bibbia, ma è il luogo dell'interpretazione giudaica della Bibbia, è il luogo dove si interpreta, non è l'interpretazione. Quando un maestro del Talmud propone un'interpretazione di questo, di quel versetto, di quella parola della Bibbia, c'è subito un altro maestro che enuncia una parola contraria e un terzo che proporrà un altro senso ancora. Non c'è verità definitiva qui, ma solo del senso o dei sensi che si oppongono, si correggono, si completano. Il vero senso è questa tensione tra i diversi sensi, con la convinzione che non ci sarà mai lì niente di definitivo. Quindi non c'è verità definitiva, non dogmi, non definizioni, quando si tratta di Dio, della Torah. Perché tutti questi termini rimandano a una chiusura, a qualcosa di immutabile. Se bisognasse trovare una parola che esprime nella maniera più adeguata ciò che devono essere il commento e l'interpretazione, bisognerebbe dire apertura, spaccatura del testo e delle parole. Questo vuol dire liros ekla, no? A schegge. Gioco di parole che vogliono dire che bisogna far scoppiare la verità. Si tratta di uccidere l'idolo, l'idolo di Dio, in questo caso imprigionato, per far vivere il Dio vivente e infinito. In questo senso il Talmud è iconoclasta. Proibisce ogni immagine stabilita di Dio, no? Ma in questa maniera non si violenta il testo, perché il testo poi comunque dice o questa cosa o l'altra. No, noi non facciamo violenza al testo, perché il testo si sottrae continuamente. Queste sono altre lezioni che la linguistica, per esempio, conferma. No? Il testo resiste continuamente come altro dalla tua interpretazione, no? Anche se tu gli scopri migliaia e migliaia di sensi diversi, il testo resiste. La sua ricchezza è inesauribile. E l'altro, il sottotitolo di questo libro, Lir Osekla, è elogio della carezza, no? In fondo dice, noi non facciamo che accarezzare il testo. Sì, certo, dice un'immagine, ma dice bene cosa si fa. Noi tocchiamo il testo, lo scopriamo. È duplice senso della parola, no? Cioè lo penetriamo, lo vediamo e allo stesso tempo lo svegliamo, no? Lo svestiamo, lo scopriamo. Ma allo stesso tempo esso si sottrae, non si dà tutto intero, mantiene il suo mistero, resta un enigma. E cioè col testo c'è un rapporto erotico, carezzare il testo, no? Sì, io penso che Dio stesso sia erotico. Dal cantico dei cantici nella Bibbia alla Kabbalah, passando per il Talmud e il Midrash. Questo è un tema costante nel giudaismo. Cioè questo della struttura erotica della Torah. Troviamo nel Talmud un racconto che fa dire a Rav Yehuda: cosa vede il gran sacerdote il giorno del Kippur? Sentite, questi qui sono proprio... Allora, cosa dice? Ricordate che, no, non so se ne abbiamo parlato qui, quella del Santa Santorum, che è quella stanza vuota, no? Con la tenda dove non c'è detto niente, perché lì c'è Dio, presenza, Shekinah. Cosa vede, chiede il maestro, cosa vede il gran sacerdote, andava dentro una volta all'anno solo lui, il giorno del Kippur, quando si trova nel Tempio di Gerusalemme, nel luogo più santo? E noi come risposta ci aspettiamo, sapete, c'è dentro l'arca, ci sono gli angeli, no? Ci aspetteremmo il battito d'ali, la visione di angeli, il brusio delle ali degli angeli. Invece no, guarda cosa dice. Egli vede come due seni di donna che appaiono sotto un velo, visibili e invisibili. Rachi, un grande commentatore giudeo del Medioevo, sottolinea, appunto, commenta, che i seni sono visibili sotto una tunica, quindi non sono seni nudi, ma visibili sotto il velo di un vestito. Non è dunque la forma dei seni che interessa, ma il fatto che essi siano sottratti da un velo. Rachi forse vuol salvare il pudore, ma no, poiché i seni sotto il velo offrono una nudità più nuda di quella dei seni nudi senza velo. La nudità più nuda della nudità stessa è una nudità vestita, una nudità sotto il velo. L'erotismo consiste proprio in questa presenza simultanea del nascosto e del mostrato. Oh. Ma che rapporto c'è con Dio? In questo senso Dio è erotico. Egli si manifesta come visibile, invisibile, in una maniera ammiccante, si potrebbe dire. Si rivela, ma mantiene il suo enigma. Lo scopriamo, appunto, ma si ritira nello stesso tempo. La carezza del testo, appunto, corrisponde all'atteggiamento dell'uomo di fronte a questo enigma divino. Essa significa che non si ha, che non si può avere, che non si deve avere presa su Dio, non lo si deve possedere, imprigionare. È l'esperienza di un incontro, una tenerezza, una relazione profonda ma mai data una volta per tutte. È una ricerca, nel caso del testo appunto, uno studio che non sa in anticipo ciò che si va a trovare e non sa neanche ciò che si cerca. È l'apertura all'infinito. Ma questo vuol dire che si nega la trascendenza di Dio, che esiste solo un'interpretazione, una carezza, un'interpretazione che ne danno i suoi interpreti. No, appunto. Dio è al di là di questo mondo ed è in questo mondo, trascendente e immanente, presente per gli uomini e ritirato nel suo infinito. Lo studio della Torah è una lotta contro l'idolatria. L'uomo non dice Dio è o Dio non è. Queste affermazioni sono dogmatiche, idolatriche. Così pure il testo dice che o il testo non dice che. Sono affermazioni idolatriche. Bisogna che il testo resti incoglibile, imprendibile, che non diventi un testo idolo. I cabalisti spiegano che il testo, la Torah e Dio fanno una cosa sola. Rifiutano di mettere la mano sul testo, perché non vogliono mettere la mano su Dio. La Kabbalah dice che Dio, l'infinito, si è contratto per far posto al nostro mondo finito e quindi ha un'altra cosa da sé. Egli fa posto come una madre apre uno spazio al suo figlio. Per questo si parla di Dio materno. Donde questa domanda, in questo spazio del mondo, che altro da Dio, dove è Dio? Come egli si manifesta al credente che vuol vivere alla presenza di Dio? Si può rispondere che egli ci avviluppa da ogni parte come la madre suo figlio. E come fa la Kabbalah, che egli è presente soprattutto nel testo della Torah, nelle parole, nelle lettere, sotto una forma velata, segreta. Il senso nascosto, appunto, no?